In un piccolo paese della Svezia c'è una statua. Non è tanto grande, non immaginatevi il David di Michelangelo o cose del genere. Però è una statua di bronzo, o almeno così pare a vederla da fuori. Non è molto grande, dicevo, ma rispetto alla piazza di quel paesino comunque fa la sua dignitosa figura. Il nome della statua è piuttosto criptico, in svedese si dice Foglum, in italiano sarebbe gli uccelli. Niente di strano finora, se non fosse che in quella statua non ci sono uccelli. Ci sono bensì quattro ragazzi in bicicletta, uno dietro l'altro, in fila indiana o quasi. Uno è un po' più grande degli altri, la sua figura la più definita, anche se i lineamenti si perdono nel bronzo e le proporzioni sono del tutto innaturali, quelle del suo corpo, agli arti stranamente lunghi, il corpo sottile. Poco dietro di lui ci sono le altre tre figure molto più intrecciate fra di loro, più incurvate sulle rispettive biciclette che risultano a loro volta soltanto abbozzate, appunto. Di ogni bicicletta si vede solo una ruota, anzi mezza ruota. E poi si vede il manubrio, saldamente stretto nelle mani di ognuna di quelle tre figure. La bici davanti invece ha entrambe le ruote e l'uomo che la guida, al contrario degli altri, ha la testa che guarda in avanti e non in basso, come se fosse l'unico a sapere la strada. Un'altra cosa che colpisce di quella statua è proprio dal punto di vista ontologico, per così dire. Che cosa ci fa nella Svezia profonda una statua di quattro ragazzi in bicicletta? Cosa ci fa quella statua in un paese, la Svezia, che raramente compare nei libri di storia del ciclismo e che anche oggi sembra assai lontana dal centro nevralgico del mondo a due ruote? La domanda è una domanda che non avrebbe risposta se quella statua fosse effettivamente solo una rappresentazione allegorica di quattro ciclisti qualunque, come a dire, ecco, il ciclismo scolpito nel bronzo. Invece così ovviamente non è. Perché quei quattro ragazzi in origine avevano un nome. I tre dietro, quelli tutti intrecciati fra loro e lo sguardo rivolto verso il basso, verso la strada, si chiamavano Erik, Sture e Thomas. L'uomo davanti a tutti invece ha forse il nome più svedese fra i quattro. È anche il maggiore dei quattro, Gösta. In svedese dovrebbe suonare più o meno così, Gösta, ma mi perdonerete se da qui in avanti sbaglierò la sua pronuncia o comunque lo pronuncerò in un modo più all'italiana, ecco. Questa è la loro storia. O meglio, è la storia di quella statua che rappresenta quattro uccelli in bicicletta, i Foglum, appunto. O come li chiamano da quelle parti, i Bröderna Foglum. È la storia che ha portato quel paesino sperduto nell'entroterra svedese al centro del mondo per un attimo. Un attimo solo e poi più niente. La cosa un po' particolare è che di questi fratelli si sa poco e niente, almeno dalle nostre parti. Trovare materiale su di loro è difficile, è stato difficile, e spesso le cose che si trovano in italiano o in inglese sono informazioni frammentate, a volte imprecise. Eppure stiamo parlando di quattro ciclisti che hanno, in un modo o nell'altro, segnato la storia di questo sport, soprattutto uno, Gösta, che poi in fondo questa è la sua di storia. E a raccontarvela ci sono sempre io, Umberto Preide Martinez, e questa è Maglia Nera. Gli anni 60 sono stati anni molto particolari. La guerra era ormai alle spalle, i giovani nati dopo il 1945 erano tanti, tantissimi, e stavano ripopolando un'Europa che era uscita devastata da quella prima parte del Novecento. Il mondo però era spaccato in due. Come sapete, da un lato il blocco sovietico, i paesi del Patto di Varsavia, appunto, dall'altro il blocco atlantico, la NATO o gli Stati Uniti e tutto quel mondo che noi oggi tendiamo a considerare il mondo, senza nascondere una certa miopia. In tutto questo marasma, la Svezia era una sorta di isola a sé stante, non era nella NATO, non era nel Patto di Varsavia, perché il governo di Tage Erlander, che spero di aver pronunciato bene, aveva tenuto la Svezia in un limbo. in cui il paese scandinavo era riuscito a crescere indisturbato da una parte e dall'altra, anche se appunto rimanendo un po' alla periferia del mondo. Il modello di sviluppo era abbastanza ibrido, quello che potremmo definire un modello socialdemocratico, utilizzando un termine un po' vago, ma che spero che renda l'idea. Tage Erlander aveva imposto in Svezia un sistema di welfare molto diffuso e capillare, pur senza rinunciare al modello di sviluppo di stampo capitalistico, mentre invece in politica estera Erlander aveva cercato di tenersi fuori dal binomio USA-URSS, cercando inizialmente di creare un sistema terzo e indipendente con gli altri paesi scandinavi, ma riuscendoci solo in minima parte. Ma nonostante questa tendenza all'isolamento, la Svezia continua a crescere in quegli anni, a prosperare, e il suo successore, appunto di Erlander, che è il più noto Olof Palme, aveva continuato e rafforzato quel modello. Palme si spinse addirittura un po' più in là, sia all'interno che all'esterno. Da un lato rafforzando le politiche di welfare, dall'altro avvicinandosi a paesi per così dire invisi agli Stati Uniti come Cuba, era un grande amico di Fidel Castro, o il Cile quando c'era Allende, e criticò aspramente il regime di apartheid in Sudafrica, criticò la guerra in Vietnam, poi fu aspro detrattore della dittatura di Pinochet e via dicendo. Una situazione comunque abbastanza anomala per quel periodo, soprattutto per un paese europeo ricco, potente, con un esercito forse inutilmente sviluppato, pur avendo rinunciato al programma nucleare, ma l'esercito svedese era molto sviluppato. In questa situazione, anche nello sport, la Svezia viveva una situazione di conflitto interiore, per così dire, se vogliamo. Mentre nel blocco atlantico si stava imponendo il modello del professionismo, con atleti che appunto iniziavano pian piano a prendere stipendi sempre più alti, a essere sempre più performanti, ad allenarsi sempre di più nel modo che conosciamo oggi, ecco. Dall'altra parte della cortina di ferro il professionismo era vietato, più o meno. Gli atleti più forti quindi rimanevano almeno ufficialmente dilettanti. Questo non significa che fossero trattati male o pagati poco. Era più una questione formale di chi paga, dove si gareggia e via dicendo, una questione politica, se vogliamo metterla così. E le Olimpiadi, che dovevano essere appunto una cosa super partes, per ovviare a questa situazione avevano mantenuto per alcuni degli sport più in voga un'impostazione che oggi può sembrare anacronistica, anche se continua in parte a stare in piedi nel pugilato e in parte anche nel calcio, dove partecipano solo le squadre giovanili dei vari paesi. Nel ciclismo, all'epoca e fino agli anni 90, alle Olimpiadi andavano soltanto i dilettanti. I professionisti quindi erano automaticamente esclusi. Accadeva così che su strada i paesi europei mandavano fondamentalmente i giovani talenti, quelli che ancora non erano passati al professionismo e che andavano a scontrarsi contro atleti già adulti del resto del mondo, in particolare del blocco sovietico. Volendo fare una semplificazione proprio brutale, ecco, a spanne, diciamo che in Occidente a un certo punto si passava professionisti, a Oriente si restava dilettanti. In Svezia, in questo mondo sospeso a metà, la scelta era piuttosto libera. Si poteva passare al professionismo, ma in quella nazione così strana, come abbiamo visto, era una scelta che veniva il più possibile avversata dalla federazione in particolare, e dal Comitato Olimpico Nazionale soprattutto, che non vedeva di buon occhio i suoi atleti che, passando al professionismo, dicevano di conseguenza addio alla possibilità di correre alle Olimpiadi, di correre per la Svezia alle Olimpiadi. È in questo strano contesto quindi che quattro ragazzini svedesi iniziano a correre in bicicletta. Sono quattro fratelli. Il più grande, Gösta, è nato il 23 novembre del 1940. Il più piccolo, Thomas, o meglio Rune Thomas, è del 1947. Nel 1958, quindi, Gösta ha quasi 18 anni. E è in quel 1958 che una corsa a tappe locale fa tappa nella sua città, Vargarda. Gösta rimane affascinato da quel mondo. Forse venendo da un paese così piccolo, in un territorio così sperduto, l'idea di inforcare una bicicletta e poter volare via spinto soltanto dalle sue gambe con tutte le sue forze, ecco, forse quell'idea gli balena per la testa per un attimo, o forse anche di più. Il giorno dopo, Josta sale su un autobus e va a Boras, a quasi 45 km di distanza dal suo paese. Va lì perché sa che laggiù c'è un uomo che può fare al caso suo. Si tratta di Harry Snell. Snell è un ex ciclista. Si è ritirato da poco e ha aperto un negozio di biciclette nella sua città, appunto, Boras. Di lui anche sappiamo poco, almeno io ho scoperto poco, ma se posso essere sincero con voi, non mi ci sono nemmeno troppo impegnato, ecco. Sappiamo però che era nato proprio a Boras nel 1916 e nel 1948, dopo la guerra, aveva vinto il campionato del mondo per dilettanti a Valkenburg, nei Paesi Bassi. È l'anno in cui Coppi e Bartali, fare professionisti, si fanno la guerra a vicenda e ne approfittano le altre nazionali con la vittoria del belga Alberic Schotte, detto Brick. Fra i dilettanti, invece, la Svezia la fa da padrona. Primo è Harry Snell, terzo Olle Wanlund, nato a Stoccolma nel 23. Pochi giorni prima, alle Olimpiadi di Londra del 48, la squadra svedese si era presentata puntando forte su Nils Johansson, anche lui nativo di Boras come Harry Snell, ma di 4 anni più giovane. Nils arrivò quinto nella prova individuale, Snell fu solo 18esimo, ma complessivamente la Svezia chiuse con un dignitoso quinto posto nella classifica squadre. Tanto bastava a Snell e Johansson per essere considerati quasi degli eroi nazionali, ecco. Snell poi fu anche campione nazionale svedese su strada per 4 volte dal 43 e tra il 43 e il 50, cosa che comunque gli garantì una certa notorietà in patria, oltre che qualche soldo per aprirsi il negozio di bici a Boras, la sua città. Ed è proprio al negozio di bici di Harry Snell che il nostro Josta si sta dirigendo quel giorno del 1958. Ora mi fermo un secondo per una piccola precisazione per far capire meglio il contesto, perché immagino che la maggior parte di voi non conosca i luoghi di cui sto parlando. Il paesino dove vivono Josta e i suoi fratelli, Vargarda, all'epoca dei fatti non raggiungeva nemmeno i 2500 abitanti. Saranno 2418 al censimento di 2 anni dopo, nel 1960. Boras invece già all'epoca era una città vera e propria, con quasi 65.000 abitanti. Non è un caso quindi che il nostro Josta in un certo senso fu costretto in quel 58 a farsi ben 45 km di strada in autobus per arrivare a un negozio di biciclette decente. Torniamo a noi. Josta torna a casa quel giorno con una bicicletta gialla, gialla fiammante, come la definì tanti anni dopo il fratello Thomas, ricordando l'episodio, e iniziò subito a pedalare lungo le strade intorno a Vargarda. I suoi fratelli più piccoli lo seguono in questa apparente follia quasi subito. Il primo è Eric, il secondogenito, che racconta: «La mia bicicletta costava 404 corone, ma l'ho comprata a 367. Erano un sacco di soldi, probabilmente l'equivalente di 20.000 corone svedesi attuali, ma da allora non ho mai più dovuto comprare una bicicletta». In realtà, io finora vi ho citato 4 fratelli, ma i fratelli sono 5. Perché ci sarebbe anche Oke. E una volta anche Oke va ad allenarsi con gli altri fratelli. Poi tutti tornano a casa e Oke è distrutto. Si butta a letto e si rialza 6 ore dopo, giurando al mondo e ai suoi fratelli che non metterà mai più piede su una bicicletta. E così fu. Oddio, almeno professionalmente così fu. Poi nella sua vita, chissà. Comunque, gli altri 4 fratelli invece sulla bicicletta ci tornano e anzi iniziano anche a fare qualche gara. Il primo a lanciarsi, come sempre, è Josta, che si iscrive al gruppo sportivo di un paesino ancora più piccolo. Veramente, se lo guardate da Google Maps, anche oggi sono 4 case buttate in mezzo alla campagna svedese. Quel paesino dista solo 13 km da Vargarda, andando verso nord, e si chiama Foglum. A Foglum c'è un gruppo sportivo che prende il nome di quel paese. Si chiama Cykelklubben Foglums, il club ciclistico degli uccelli, per l'appunto. Per tutta la loro carriera da dilettanti, i 4 fratelli di Vargarda, Gost, Erik, Sture e Thomas, corrono con i Foglums CK. Tanto che a un certo punto la gente comincia a chiamarli così, i fratelli Foglum, Broderna Foglum in svedese, come vi avevo detto all'inizio. Sui giornali locali li chiamano così, negli ordini d'arrivo li chiamano così. Tanti anni dopo, anche la statua a loro dedicata nel loro paese si chiamerà così, Brødrene Foglum. Tanto che ora mi rendo conto di non avervi mai detto qual era il loro vero cognome, quello con il quale invece li conosciamo noi nel resto d'Europa. Però forse ormai arrivati a questo punto l'avrete intuito, probabilmente sarà scritto anche nel titolo o nel sottotitolo di questa puntata, probabilmente avrete letto l'articolo che è uscito pochi giorni fa, quindi c'è poco da fare i misteriosi, ecco. Questa è, come avrete intuito, la storia dei fratelli Pettersson, Erik, Sture, Thomas, ma soprattutto il maggiore, quello che nella statua pedala guardando avanti come se fosse l'unico a conoscere la strada, e che di strada infatti ne farà più degli altri, Gösta Pettersson. Gösta Pettersson in poco tempo si mette in mostra fra i dilettanti svedesi. Certo, non è che ci fosse tutta sta grande concorrenza, però non è nemmeno così vero, insomma, abbiamo parlato di Harry Snell e degli altri ciclisti della sua generazione, capaci anche di ottimi risultati, sempre fra i dilettanti per quella storia che vi dicevo dei due blocchi, delle Olimpiadi, eccetera, eccetera. Però insomma c'era tutta una scuola svedese che andava avanti nel mondo dilettantistico a livello, nel ciclismo, insomma. E Gösta Pettersson si infila in quella scuola svedese, quindi un po' di concorrenza, ecco, i fratelli Pettersson la incontrano. E Gösta Pettersson quindi si mette in mostra in questo contesto, comincia a farsi conoscere, in un paio d'anni diventa uno dei migliori ciclisti svedesi in circolazione, tanto che convince la federazione svedese a portarlo alle Olimpiadi di Roma del 1960. Gösta a quel punto ha solo 19 anni, ricordiamoci che ha iniziato a correre in bicicletta da nemmeno 2 anni, nel 1958, seriamente, quindi da anche meno. Eppure c'è qualcosa in lui che colpisce i tecnici federali. Non è un grande scalatore, il suo fisico probabilmente è troppo imponente per renderlo tale, non ha uno spunto veloce così spiccato, anzi si può dire che è lento in volata, molto lento. Non ha quel tipo di potenza lì, ecco, nello scatto secco. Però se c'è una cosa che sa fare è andare forte, sempre, ineluttabilmente. E i tecnici si rendono conto molto presto che in quel ragazzo, che non eccelle davvero in niente, c'è però qualcosa di speciale. Nel suo modo di stare in sella, di spingere sui pedali, di tenere la testa alta e tirare dritto come una locomotiva per chilometri e chilometri. Quello, in quel momento, lui lo fa meglio di tutti. Alle Olimpiadi di Roma il capitano della squadra per la gara in linea è ovviamente per me, ma ovviamente ora lo spieghiamo, è Owe Adamson, classe 1935. Adamson era il campione nazionale svedese sia nel 59 che nel 1960 e lo sarà poi di nuovo nel 61 e nel 62. Insomma, è in quel momento la punta di diamante del movimento. Insieme a lui, alle Olimpiadi di Roma del 60, c'è il suo grande rivale, Gunnar Göransson. Terzo al campionato nazionale del 60, ex campione nazionale nel 58 e, insomma, grande rivale di Owe Adamson. A supportarli e i tecnici federali portano il più esperto Osvald Johansson e, appunto, in uno strano mix, il giovanissimo Gösta Pettersson, 19 anni. La gara è molto dura per gli svedesi, che infatti mollano quasi subito. Gösta non arriverà nemmeno al traguardo, Owe Adamson, il capitano, naufraga al 73esimo posto. Il migliore invece è il suo rivale, Gunnar Göransson, che chiude 26esimo, ma capite bene, ci facciamo poco. Però chiude nel primo gruppo inseguitore che si gioca la volata per il bronzo, quindi già è qualcosa. Il bronzo va al belga Willy van den Bergen, alle spalle dell'italiano Livio Trapè, argento. E l'oro invece, per chiudere, insomma, per completezza di informazione, è del sovietico Viktor Kapitonov. Ora, Il 26esimo posto di Gunnar Göransson è una debacle per la squadra svedese, che però era già stata mezza annunciata, perché la gara vera e propria, quella su cui gli svedesi puntavano di più, era stata 4 giorni prima, il 26 agosto del 1960. Si trattava di una prova ormai scomparsa dal ciclismo da tanti anni, in realtà, da quando le Olimpiadi passarono al professionismo e quindi certe discipline che andavano di moda, diciamo così, che hanno fatto la storia del ciclismo dilettantistico, vennero abbandonate per portare alle Olimpiadi le discipline che facevano i professionisti, quindi la cronometro individuale e la prova in linea. Quindi questa prova sparì dal calendario olimpico e poi piano piano sparì anche un po' dai mondiali e da tutte queste corse importanti. Si trattava del 100 km a cronometro a squadre. In pratica, molto semplicemente, ogni nazione schierava 4 ciclisti da far correre per 100 km. Si parte una squadra alla volta, chi ci mette meno tempo a percorrere quei 100 km vince. Capite bene quindi l'immenso sforzo che poteva comportare questa prova. La Svezia punta forte su questa gara, vogliono ben figurare. Certo, davanti hanno delle vere e proprie corazzate che infatti si spartiscono i tre posti sul podio. Terza è l'Unione Sovietica, dove il ciclismo dilettantistico ha in realtà delle connotazioni molto più simili a quello professionistico occidentale per i motivi che ci siamo detti. L'argento va alla Germania, o meglio alle due Germanie che in quell'Olimpiade del 60 gareggiavano unificate. L'oro invece lo vince il quartetto italiano, che, già che ci siamo, lo diciamo, era composto da Livio Trapè, che l'abbiamo già citato, che poi sarà argento nella prova in linea, Ottavio Cogliati, Antonio Bailetti e Giacomo Fornoni. Il quartetto svedese chiude al quinto posto. È un ottimo quinto posto. È salutato con grande soddisfazione da tutti, anche perché le nazionali più forti non sono così distanti. L'Unione Sovietica è a meno di un minuto di distacco. E in più, gli svedesi sono riusciti a mettersi alle spalle nazionali molto più blasonate come la Francia o il Belgio. Il quarto posto, a sto punto ve lo dico per completezza, andò ai Paesi Bassi. Adesso poco importa, ma torneranno. Tornato a casa, Jostein Pettersson ha ben chiaro che quella medaglia si può vincere. Che non è un'impresa impossibile. Quel quinto posto per lui è un punto di partenza, ma si può fare. Prende i suoi fratelli, molto più giovani di lui, e spiega loro quello che devono fare. Spiega loro i movimenti, i tempi, i ritmi di quella gara. Spiega ai suoi fratelli anche un'idea che gli era venuta in mente. Di solito i ciclisti si allenano per percorrere enormi distanze e quindi fanno lunghissime uscite in allenamento. Josta invece ha chiara una cosa: per vincere quella gara, una gara di 100 km in 4, serve andare veloci, ovviamente, e serve mantenere quella velocità a lungo. Serve ritmo. Bisogna che tutti vadano alla stessa velocità, che tutti mantengano lo stesso ritmo e che tutti sappiano esattamente cosa fare, quando darsi i cambi, come darseli, capire quando è il momento di spostarsi, perché magari la velocità sta calando, spostarsi e lasciare spazio al compagno dietro per rilanciare l'azione e mettersi in ruota a rifiatare, ritmo. Per farlo però serve tempo e serve soprattutto allenarsi insieme, come una squadra. Ora, a Josta, lui è da solo, i suoi compagni del 60 corrono per altre squadre, in altri posti, hanno altri obiettivi. Gli servono altre tre persone per completare la squadra. Tre persone che siano disposte a seguirlo ovunque, dandogli piena fiducia, che condividano il suo obiettivo, che lo seguano ovunque, per qualsiasi motivo, sempre. Persone disposte ad allenarsi con lui, giorno per giorno, coi suoi ritmi, per 4 anni. Josta si guarda intorno e queste tre persone le vede, ce l'ha davanti agli occhi. Erik, Sture e Thomas. Sture ha 18 anni, Erik 16. Thomas è il più piccolo e ne ha solo 13, per lui ci sarà tempo per inserirsi, ma intanto Quando escono, si allena con loro, studia i movimenti, impara qual è il ritmo, come si fa a tenerlo. È ancora Eric che racconta quel periodo e dice: percorrevamo distanze brevi e difficili durante l'allenamento, tra le 5 e le 8 miglia al giorno, ogni giorno, spesso con una velocità media di 50 km orari. La maggior parte dei ciclisti si allenava su distanze più lunghe possibili, noi abbiamo fatto il contrario, cercavamo invece di andare il più velocemente possibile. L'intuizione di Yost di questi allenamenti brevi e intensi porta i suoi primi frutti quasi subito. Il 28 giugno 1962, due anni dopo, a soli 21 anni e mezzo, Yost Pettersson è il nuovo campione nazionale svedese a cronometro. È il primo titolo di una lunga serie. Per farvi capire, per darvi l'idea di quello che furono i fratelli Pettersson nel ciclismo svedese, da quel 1962, da quel 28 giugno del 1962, per trovare un altro campione nazionale a cronometro con un cognome diverso da Pettersson, bisognerà aspettare il 1970. 8 anni. 8 anni in cui la famiglia Pettersson dominerà il ciclismo svedese in lungo e in largo. Yost, Sture, Erik e Thomas. Gli uccelli di Vargarda. Siamo quindi arrivati alla fine di questa prima puntata, la fine di questa prima parte del racconto dei fratelli Pettersson, di come sono appunto diventati i fratelli Pettersson, o i Broderna Foglum, come sono conosciuti in Svezia. La prima parte di un viaggio che ci porterà a capire perché oggi io sono qui a raccontarvi questa storia e voi siete lì ad ascoltarla. Ma prima di chiudere, prima di salutarci alla prossima puntata, permettetemi di fare una piccola postilla in chiusura per raccontarvi una storia che forse non c'entra niente, o forse sì, ma lo vedremo più avanti. Ci metto poco, promesso. Dobbiamo tornare indietro alle Olimpiadi di Roma, al 26 agosto del 1960. La nazionale svedese ha chiuso al 5º posto, che è, come abbiamo raccontato, una piccola vittoria, non solo per la forza degli avversari, ma anche per una questione atmosferica. A Roma quel giorno si registrano temperature di 42 gradi, a cui gli atleti del nord Europa non sono abituati, non sono minimamente abituati. Gli svedesi soffrono ma tengono botta. E il loro 5º posto quindi ha un sapore di un successo ancora di più. Ma quei 42 gradi furono invece fatali alla nazionale danese, e in particolare a un ragazzo che si chiamava Knud Enemark Jensen, classe 1936. Nel corso della prova, mentre percorrevano il tratto di percorso lungo la Cristoforo Colombo, Jensen si accascia sulla sua bicicletta e si ritrova per terra. I suoi compagni si fermano, sbigottiti, rintronati dal sole. Knud Enemark Jensen è a terra privo di sensi e viene portato via in ambulanza verso l'ospedale più vicino, ma non si sveglierà mai. Fu dichiarato morto poche ore dopo, alle 15:27 di quel 26 agosto 1960, all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Avrebbe compiuto 24 anni pochi mesi dopo. Sui giornali dell'epoca rimbalza la notizia da una parte all'altra, si parla di colpo di sole, di ematoma provocato dalla caduta. Per i medici dell'ospedale il quadro però è abbastanza chiaro. In una nota riportata dai giornali si legge che Enemark è deceduto senz'altro per lesione cerebrale. In serata però si diffondono altre voci, confermate più tardi dagli stessi tecnici della squadra danese, oltre che dall'autopsia del Sant'Eugenio. La caduta sarebbe stata provocata, oltre che dal sole e dal caldo, anche dall'abuso di un farmaco eccitante che, si legge nell'annuncio dell'unità di quel giorno, è molto in uso fra i ciclisti professionisti. Vi lascio quindi immaginare le discussioni che ne seguirono fra scandali, inchieste e via dicendo per un ragazzo morto durante le Olimpiadi. Alla fine l'autopsia confermò che la morte fu causata principalmente dal sole e conseguentemente dalla caduta. Ma ovviamente quella storia delle anfetamine rimane lì, anche perché quelle anfetamine erano state rilevate proprio dall'autopsia. E rimase lì appesa al soffitto come una spada di Damocle sopra il ciclismo, pronta a cadere di nuovo da un momento all'altro. E così avvenne pochi anni dopo con Tommy Simpson nel 1967, quando il cuore del ciclista britannico smise improvvisamente di battere lungo le rampe del Mont Ventoux. Due avvenimenti che ovviamente segnarono molto anche i fratelli Patterson. Il primo, ovviamente, perché Yost era lì a Roma a correre su quelle stesse strade quando morì il ciclista danese. Il secondo, nel 1967, di Tommy Simpson, perché era proprio in quegli anni che i fratelli Patterson stavano conquistando i loro primi successi veri, i loro primi successi internazionali. E proprio in quegli anni venivano tentati dalle sirene delle squadre europee che volevano portarli al professionismo. Un mondo che tutti loro cercarono di evitare fino all'ultimo, il più possibile, anche dichiaratamente da loro, appunto, per evitare di finire fra le maglie di un doping che all'epoca era ancora rudimentale, se per così dire, ma non per questo poco diffuso o poco pericoloso. Ora, mi rendo conto che in queste ultime due stagioni abbiamo affrontato spesso l'argomento, parlando di persone, ciclisti spesso, ma non solo, che sono morte giovani. E non lo faccio per una qualche forma di morbosità, ma è che in questi ultimi due anni la mia percezione della vita è un po' cambiata. E non so neanche perché ve ne sto parlando adesso. Però ecco, forse in parte è la vita stessa a cambiarci, crescendo, invecchiando. E detto questo, spero che mi perdonerete per queste mie divagazioni, anche per quest'ultima divagazione. E ci sentiamo alla prossima puntata. Io, come sempre, sono Umberto Prete Martinez e questa è Maglia Nera.